30% per passare alle cosiddette energie alternative. E sul quotidiano dell'altro giorno ha preso la parola anche il professor Rubbia, dicendo che quello dell'Unione Europea è un obiettivo minimo, la percentuale dovrà molto salire e c'è un solo metodo per abbassare i gas serra: passare quanto più possibile al solare termodinamico, l'unico metodo praticabile. Quindi questo ha dei riflessi poi pratici sulle politiche che un governo decide di incentivare, sui cittadini che devono mettere a norma le loro case. Per esempio, una delle introduzioni dell'ultima finanziaria è la certificazione energetica obbligatoria per le case, che deve essere pagata, uno quando deve vendere un appartamento deve produrla. Insomma, tutte queste questioni, diciamo, hanno poi un riflesso sulla vita quotidiana e sul borsellino, me la metto in termini molto pratici, anche dei cittadini, no?
Guardi, sulla prima parte della sua domanda io le dico, adesso facendo una battuta, ma magari, purtroppo no, non sono pagato dall'Exxon, non ho no, perché circolano addirittura in rete delle vignette che mettono l'Exxon come principale capofila del pagamento dei cosiddetti scettici, categoria alla quale io non è che ho questo desiderio di appartenere, ma mi ci metto tranquillamente.
Ecco,
io
perché non... poi, chiedo scusa professore se la interrompo di nuovo, però c'è anche questa divisione del mondo sempre in categorie, no? Allora, lo scettico, uno scienziato, se lo prendiamo etimologicamente la parola, dovrebbe essere scettico sempre, cioè dubitare e sperimentare, mi hanno insegnato, o sbaglio?
Sì, onestamente lo prendo come un complimento quello dell'essere scettico da questo punto di vista. Poi uno nella vita può essere credente, io lo sono, ma per altri motivi, ma quando vado a guardare i dati li guardo e poi cerco di dedurre.
Quindi lei nel suo piccolo non è pagato dai petrolieri, diciamo.
Purtroppo non sono pagato dai petrolieri perché mi risolverebbe un sacco di problemi di gestione del gruppo di ricerca e dare contributi all'istituto per farlo funzionare. Ecco, no, questo no. Però lei dice, certo, queste cose alla fine ricadono sulle nostre tasche in maniera diretta, ma c'è un altro aspetto ancora più importante che ricadono su quello che sarà la struttura della nostra società nel futuro, perché sulla base di queste cose si giustificano un sacco di discorsi, le migrazioni dei popoli che diventano un fatto ineluttabile, cioè c'è una geopolitica, una geostrategia che in qualche modo viene diretta sulla base di affermazioni che non sono poi così scientifiche.
Ecco, perché laddove si desertifica è giustificato poi la fuga delle masse umane verso altre zone, no?
Ed è giustificato tutta una serie di cose, è giustificato uno strano mercato del lavoro, è giustificato a un certo punto di mettere in discussione anche quello che è il concetto di dignità della vita stessa. Io ho una visione del clima molto collegato a quella che è una radice identitaria di un popolo, al fatto che ogni popolo vive un proprio clima sulla base di quel clima, di quella fisica, che non è più la fisica delle equazioni, ma è la fisica dei materiali che usa, come tratta l'energia, come tratta l'acqua, come alla fine fa dei prodotti che si trasformano in prodotti tipici. Cioè, sono fatti economici importanti per interi popoli, per un dialogo fra interi popoli, che non è... mi preoccupa un discorso di omologazione generale che porta a questo discorso di una globalizzazione selvaggia. Questo mi preoccupa, quando invece so che ci sono tanti climi, tanti popoli e tanti prodotti che vengono fuori da questo tipo di interazione.
Ecco, una ricetta, come dire, per esempio, il solare termodinamico ci salverà. È un atteggiamento, a suo giudizio, fondato? È una domanda un po' retorica la mia, perché vista le premesse del nostro ragionamento e del suo ragionamento soprattutto, direi di no. Però chi propone una ricetta è da, come dire, è affidabile?
Guarda, chi propone una ricetta molto probabilmente ha un interesse dietro quella ricetta. Io le dico, qui in questo istituto in particolare ci occupiamo di energie, quindi ci occupiamo di energie eoliche, cioè di campi di vento, ci occupiamo dello studio dei campi di vento, ci occupiamo di energie da biomasse, diciamo che non ci occupiamo dell'energia nucleare, però il problema energetico è un problema che non può essere risolto da una particolare tipologia di energia, grazie a Dio anche perché particolari tipologie di energia nascono con il passare del tempo, quindi c'è una variabilità intrinseca a quelli che sono i progetti di produzione energetica, tenendo presente che una grossa importanza a un determinato settore energetico non viene data dal settore energetico in quanto tale, dal costo dell'energia in quanto tale, ma da quello che uno Stato decide essere o non essere importante. Lei una energia la fa crescere o la uccide mettendo un'accisa diversa. Lei ci mette un determinato tipo di tassa e lei automaticamente mi ha indirizzato alla politica energetica, ma questo non è un fatto scientifico, questa è una decisione politica di un paese. L'energia da biomassa sarà un'energia, può essere un'energia importante, se consideriamo la fetta di importanza di quella che è la produzione agricola del nostro paese, il cambiamento delle politiche comunitarie, la diminuzione del sostegno ad alcune produzioni, allora anche se è vero che la biomassa in quanto tale non è detto che abbia quel vantaggio, anzi forse per ora è ancora svantaggiosa, però sempre tenendo presente il rapporto di tassa, di non tassa, di certificati verdi e storie del genere, ha sicuramente un'ulteriore importanza per quanto riguarda invece le esternalità di un'agricoltura che rischia di morire, quindi sradicamento delle popolazioni, territorio che viene abbandonato. Se lei aggiunge questi costi, l'uso delle biomasse da un punto di vista energetico possono diventare qualcosa di importante che rende ancora più vitale il paese, ma si tratta di strategie e le strategie devono avere un quadro politico preciso.
No, professor Georgiadis, lei prima parlava di una variabile importante, l'uso del suolo, in che senso?
Ecco, guardi, io mi occupo in particolare di clima urbano. Lei ha sentito parlare chiaramente dello scioglimento di questi ghiacciai e viene tutto di nuovo imputato a quel famoso, quelle temperature che crescono, questa CO2 che cresce e via dicendo, no? A questa equazione semplicistica. Ecco, noi vediamo in Antartide, le faccio un esempio di studi che stiamo conducendo in Antartide, è vero che c'è una zona dell'Antartide che è la penisola antartica, quella diciamo vicino al Cile e all'Argentina, che è soggetta a un riscaldamento, ma la grande massa continentale in realtà è soggetta a un raffreddamento. Quindi quella cosa lì che si dice dell'Antartide in generale non è vera. Così come in Groenlandia e al polo nord in generale non è vero che si è soggetti a un riscaldamento. Vi sono alcune zone che si stanno scaldando e le zone sono quelle di fatto che corrispondono alle fasce costiere. Gli ghiacciai continentali è vero che si stanno ritirando, a parte che si sono sempre ritirati di nuovo,
espansi
perché sappiamo, basta guardare i disegni, capito, dei secoli scorsi per vedere che questo fenomeno c'era. Ma noi cosa abbiamo fatto? La pianura padana e le Alpi, di nuovo, noi abbiamo urbanizzato la pianura padana, abbiamo cementificato molto. E cosa succede? Queste sono proprietà che il territorio non aveva in precedenza. Prima avevamo delle piante, le piante evapotraspiravano e trasformavano una parte della radiazione solare che arrivava alla superficie, la trasformavano in vapore che si sollevava. E adesso abbiamo il cemento non ha una vita propria da questo punto di vista e quindi non evapotraspira, non può diminuire una quota di radiazione solare in questo flusso di vapore e quindi lo trasforma tutto in un flusso di calore e poi ci andiamo a meravigliare che i ghiacciai continentali si stanno ritirando. Abbiamo cambiato l'uso del suolo, abbiamo disboscato, abbiamo trasformato terreni che erano boschivi in terreni agricoli, ma questo non ha nulla a che fare con la CO2, però l'effetto è quello di far ritirare i ghiacciai.
Ecco, quindi anche in questo senso lei dice l'uso del suolo e del territorio è una variabile importante.
È importantissima, guardi, adesso si parla moltissimo delle famose ondate di calore. Allora, proprio per la sua radio io parlo di Occhio Bello, lei ha presente Occhio Bello,
sì,
sta
Ferrara,
in mezzo alla pianura padana, sta vicino al Po, e prendo Occhio Bello perché è un carissimo amico di Occhio Bello che mi diceva, guarda che le ondate di calore mi venivano anche 30 anni fa, le ondate di calore, 40 anni fa, cosa facevamo, cosa facciamo ancora Occhio Bello? Si prende la bicicletta d'estate quando c'è quelle nottate afose e tu trovi tutto quanto il paese che se ne va in giro in bicicletta scampanellando e cosa fanno? Vanno sulla riva del fiume, no, a rinfrescarsi, perché c'è il fiume e perché Occhio Bello è rimasta una piccola cittadina in riva al fiume. Ma in una grande città, quando di fatto la città è diventata una megalopoli, pigliamo Milano, lei cosa fa? Prende la bicicletta per andarsi a rinfrescare, quanti chilometri mi fa? si becca l'ondata di calore. Si becca l'ondata di calore perché ci ha messo dei materiali che tendono ad assorbire il calore, materiali quindi che glielo rilasceranno e lei dormirà peggio. E in effetti si dice che il problema medico collegato alle ondate di calore è proprio dovuto al fatto della mancanza di sonno sulle fasce sensibili, persone anziane, bambini, che genera i peggiori problemi, quelle notturne. Ma quelle notturne stanno proprio a indicare che non c'è CO2 che tenga qui per l'aumento di temperatura, sono le proprietà dei materiali, perché sono proprio le minime notturne che tendono a salire, e proprio le minime notturne ci indicano che le proprietà termiche dei materiali sono responsabili delle ondate di calore.
Questo discorso ci farebbe andare a un altro argomento molto sensibile, anche questo per la vita quotidiana e le tasche dei cittadini, che è la condizione, diciamo, dell'ambiente all'interno dei centri urbani, il che ha a che fare con appunto l'inquinamento, per esempio nelle grandi città, le misure che i vari sindaci o i livelli di governo superiori prendono per combattere l'inquinamento, le domeniche a piedi, le limitazioni all'utilizzo di certi veicoli. Io so che si è occupato anche di questo, no professore? E questo ci aprirebbe tutto un altro discorso che ha a che fare anche quello appunto con esperienze quotidiane di tutti noi. Le domeniche a piedi, gli incentivi per i veicoli e certi tipi di veicoli, per gli elettrodomestici, le etichette ecologiche sui consumi delle case, dal 1 luglio occorrerà l'etichetta energetica, del 2009 occorrerà l'etichetta energetica per la certificazione energetica per vendere l'appartamento. Ecco, sono tutte misure fondate anche queste scientificamente, razionali. Hanno un senso, si richiamano a osservazioni empiriche, a certezze scientifiche. Cosa ci può dire?
Guardi, lei oggi ha voglia di farmi tutte le domande difficili da questo punto di vista.
Sono curiosità che mi vengono, e tra l'altro fra poco apriremo anche la linea ai nostri amici e amiche all'ascolto, perché penso che ci siano anche molte più domande che vengono da chi ci sta ascoltando, visto i temi.
Allora, guardi, uno grande discorso su queste certezze scientifiche sarebbe un capitolo da dibattere profondamente. Potremmo parlare, che so, della certezza scientifica che abbiamo avuto sul DDT.
No, perché capisce, vorrei evitare di fare la fine del principe Carlo d'Inghilterra, il quale ha dichiarato, prima pagina del Guardian dell'altro giorno, che rinuncerà al jet privato e prenderà l'aereo di linea in prima classe per salvare il clima.
Sì, adesso c'è questa curiosa moda ecologista di dire non andate in aeroplano, che può essere un approccio personale, soprattutto in un periodo dove ci si ha paura del terrorismo e già molti avevano paura di viaggiare in aeroplano, quindi così si diventa anche ecologisti e si ottengono delle considerazioni personali elevate senza dover dichiarare le proprie paure. Ecco, sto scherzando. Uno degli esempi sulle questioni di queste certificazioni, io le parlo per lettura, non per studio personale, quindi un fatto politico che ho letto però in una lettura mia, che riguardava l'ambiente, e lei si ricorda il problema dei clorofluorocarburi e del buco dell'ozono. Adesso non moriremo più di buco dell'ozono e di questo siamo contenti, no? Perché non se ne parla praticamente più o quasi. I clorofluorocarburi sono stati banditi. Uno dei problemi dei clorofluorocarburi non era neanche tanto le lacche, quanto che si usava il famoso freon per i meccanismi di raffreddamento dei frigoriferi. Cioè, era usato come vettore scambiatore di calore all'interno dei frigoriferi. Io ricordo in questa mia lettura di aver letto che questi erano tutti composti potenzialmente pericolosi. Poi a un certo punto sono stati sostituiti da un cosiddetto nuovo vettore scambiatore verde, che aveva un timbro di una particolare associazione ecologista e che quindi diventava automaticamente un oggetto ecologico. E invece, sempre da questa lettura, andando a guardare fondamentalmente le proprietà di questo nuovo composto, non era che differisse particolarmente dagli altri. E quindi, però, onestamente non glielo so dire, è una lettura che ho fatto e può essere abbastanza imprecisa. Quindi il mio atteggiamento eventualmente poco positivo nei confronti di questi certificati può nascere da cattive letture. Io dico che secondo me non è il problema di un impianto di riscaldamento singolo, c'è un problema di progettazione generale di una città che deve essere considerato. e nel problema di prospettazione generale di una città bisogna farci un'idea di quello che vogliamo considerare il wellness, il buon benessere. Vivere dei cittadini, il benessere dei cittadini, e sulla base del benessere dei cittadini andare a costruire degli oggetti che mettano l'uomo al centro e il resto delle cose intorno a dare servizio all'uomo.
Intanto c'è un ascoltatore in attesa e apriamo le linee telefoniche per chi vuole fare delle domande. 02 66 20 35 29, il professor Teodoro Georgiadis, fisico, astronomo e climatologo, in collegamento con noi. C'è una telefonata, le dicevo, anzi due, però poi vorrei chiederle, se, visto che abbiamo anche qui letto dei numeri, 9.000 morti da smog nelle 13 grandi città italiane nell'ultimo anno, dunque le limitazioni del traffico che conosciamo, mio padre che non può andare con la sua vecchia macchina entro certe ore della giornata, i ticket di ingresso nelle città per scoraggiare le automobili e tutto ciò che, diciamo, ne consegue. Su questo qual è la sua opinione, professore? Ma prima le due telefonate, pronto?
Sì, pronto Giulio, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno al suo ospite. Allora, in questo momento mi trovo proprio di fronte alla catena del Monte Rosa, che è bianchissima, piena di neve. Quindi alla faccia di quei soliti spaventapasseri che ci mettono sempre in allarme, vorrei proprio dire che la neve c'è, è venuta ancora sulle Alpi come tutti gli altri anni di questi periodi. Non verrà qua in città, ma arriverà anche qua. Seconda cosa, io a casa mia tanti anni fa ho fatto installare un pannello solare. Le garantisco che era ottimo, produce, adesso purtroppo si è rotto, sono passati 30 anni, aveva il suo bollitore vicino, quando non raggiungeva la temperatura interveniva un altro, il bollitore elettrico, eccetera, e secondo me c'era un buon risparmio di energia, di gas o di corrente col pannello solare. L'ultima cosa che vorrei dire, a me non mi va giù la faccenda delle marmite catalitiche, questa qui proprio la trovo una bufala bella e buona, perché cosa sono, cos'è sta storia dell'inquinamento e di tutte queste cose che ci vogliono io non la credo, non la bevo che c'è tutto questo grande inquinamento, questo qui secondo me è nato da quando è nata la famosa l'ARPA, no? Quell'associazione lì, hanno messo giù
le agenzie per l'ambiente regionali, sì.
Esatto, l'hanno messo giù proprio sul ciglio delle strade di grande passaggio. È chiaro che in quel punto lì la macchinetta rileva un grande inquinamento. Io vorrei che invece andassero in giro un po' anche nelle periferie delle città a vedere se la situazione è uguale a quella lì. Per
Bene.
Me non è così.
Grazie signora, c'è un'altra telefonata, poi lo spazio per le risposte. Pronto?
Sono io direttore, buongiorno.
Prego, buongiorno.
Mi fa molto piacere intervenire. E devo dire che purtroppo sono molto scettico rispetto all'impostazione generale che è stata data questa mattina all'interessantissima ora di trasmissione fatta. Certezze non ve ne sono, vado a buon senso perché io mi occupo di altro, quindi scendere in, diciamo, in una discussione tecnica con il professore mi vedrebbe perdente e sicuramente non avrei la possibilità, mi perderei, insomma, mi incarterei. Però a buon senso. Ora, o il mondo sta prendendo un abbaglio generale, nel senso che l'attenzione su questi argomenti sta diventando particolarmente viva e sta prendendo un abbaglio generale fuorviato, completamente sbagliato, oppure, dato che di certezze, come dice il professore, non ce ne sono né a sostegno, né a carico, né a discarico degli argomenti che si portano, tutti hanno dei dubbi, tutti hanno delle argomentazioni che possono essere a proprio giudizio ritenute valide, ma che possono essere contestate, confutate da una controparte che la pensa diversamente. Il dubbio c'è in sostanza. Ora, dato che il dubbio c'è, dato che questo petrolio bene o male finirà prima o poi, perché dobbiamo continuare ad andare avanti nel dubbio che anche quello che dice il professore possa non essere vero, che possa essere un'interpretazione che alla luce magari di 10, 15, 20 anni di esperienza possa essere superato? Perché continuiamo ad andare avanti a rischiare fortemente, oltretutto a inquinarci, a farci respirare malamente nelle città,
sì,
a farci vivere in modo così innaturale?
Bene, io la ringrazio, anche perché mi sembra, professor Georgiadis, che qui emergano tutti i limiti della comunicazione su questi argomenti, no? Poi alla fine il cittadino penso che sia molto confuso, lo dico mettendomi insieme a coloro che hanno chiamato.
Certamente, allora posso dare le risposte alla
Prego.
Prima radioascoltatrice? Allora, sulla questione delle nevi, non so se nevicherà alla fine in città, perché la città oggi è sicuramente una città più calda di quanto era 20 anni fa. Questo non vuol dire che è cambiato il clima generale, questo vuol dire che è cambiato il clima della città. Noi vediamo ad esempio la persistenza della nebbia nella città enormemente diminuita. Certo. Questo è l'effetto isola di calore, che è quello che dicevamo prima. Abbiamo modificato l'uso del suolo e siamo andati a costruire con dei materiali che avevano proprietà diverse, che hanno proprietà diverse. Anche la quantità dei materiali è diversa rispetto a quella di 20, 30, 40 anni fa e quindi la microclimatologia cambia in funzione di quello che siamo andati a mettere. Per quanto riguarda le marmitte catalittiche, queste sono un obbligo dovuto al cambio di carburante. Grazie a Dio ci sono le marmitte catalittiche che tendono a catturare quei composti organici che vengono generati dalle benzine verdi e che non erano generate da quella al piombo, perché aveva appunto il piombo come antidetonante. Poi qui si può fare il discorso se era più pericoloso il piombo in quanto tossico o i composti organici in quanto cancerogeni, però voglio dire, anche qui si può fare con cattiveria e malizia un discorso di mercato. Quanta operazione economica c'è dietro un cambio di un determinato tipo di carburante e quali sono i vantaggi, però non sono io titolato per parlarne. Il secondo radioascoltatore ha detto delle cose importanti. Allora, le domande che mi vengono fatte è se c'è certezza, e io segnalo che la teoria del clima è una specie di coperta alla quale ancora mancano molti pezzi, ma non è colpa mia se qualcuno vuole dire che i pezzi li abbiamo tutti e trarre delle conclusioni. Io segnalo che mancano dei pezzi. Per quanto riguarda il grande abbaglio generale, io vorrei segnalare che la storia della scienza è praticamente, e con questo non voglio dire che io sia l'unico ad aver capito, per l'amor di Dio, potrei essere anche l'unico matto, i matti nella scienza ci sono sempre, però la storia della scienza è contraddistinta dai grandi abbagli generali, perché caso strano Agassiz, quando ha fatto le proprie teorie geologiche, andava assolutamente contro quella che era l'idea dominante. Il principio di democrazia nella scienza non si applica. Qualcuno, quando crede che il principio di democrazia sia un bene e non un metodo e applicabile quindi a tutto, secondo me sbaglia. La democrazia è un metodo che va applicata nei momenti giusti. Nella scienza la democrazia non funziona, perché nella scienza quello che funziona è la corrispondenza del funzionamento del mondo reale a una teoria. Quindi che l'uso del petrolio porti all'esaurimento delle risorse naturali è chiaro che è un male, finiranno, e quindi applicando il concetto di sostenibilità le future generazioni non avranno questa risorsa, un po' come noi oggi non abbiamo più la risorsa da questo punto di vista legno o carbone, perché abbiamo poi usato il petrolio, diciamo, cioè c'è una dinamica interna. L'altro punto è che sicuramente l'ambiente deve essere preservato, ma deve essere preservato in quanto tale, cioè perché dobbiamo alterare la composizione dell'atmosfera? Cerchiamo un modello di sviluppo che cerchi di alterare il meno possibile questa cosa. Ma questa è una faccenda di preservare, è una faccenda profonda che viene dal concetto di uomo che vive all'interno di un ambiente e quindi cercando di preservare se stesso preserva l'ambiente. Però quello di dover dire che la temperatura si alza perché è provato che l'aumento di CO2 la provoca, questo è un errore che porta poi a prendere delle decisioni politiche che possono essere assolutamente sbagliate. La decisione politica di preservare l'ambiente in generale, preservando la dignità dell'uomo, è una cosa corretta, sulla quale io non discuto affatto.
E poi si tratta di capire come.
Si tratta di capire, questo è il ruolo della politica, il ruolo della scienza è quello di dire cosa succede, il ruolo della politica è dire come gestirlo, certo, ma se la scienza dice una stupidaggine, poi la politica prenderà delle decisioni sbagliate.
Certo, se la politica poi appunto viene a dire al cittadino che sulla base di dati scientifici la direzione è quella, no? Il dibattito, il cane che si morde la coda, e alla fine diciamo il dibattito e le decisioni si incamminano lungo una strada sbagliata, no? Si
può dire. In generale, quanti più dati abbiamo, tanto più è difficile confutare, ovvero la confutazione nasce quando è presente l'ignoranza. Quando è presente l'ignoranza si può dire tutto e il contrario di tutto. Negli anni 80 io mi sono occupato di piogge acide. Le piogge acide avrebbero distrutto il nostro patrimonio forestale e l'ecodiversità. Non è successo, in parte anche per delle politiche ambientali che sono state messe in atto, per l'amor di Dio, ma abbiamo scoperto che in realtà da un punto di vista scientifico c'era tutta una serie di altri elementi che avevano a che fare poi con dei patogeni delle piante, faccio riferimento esplicito alle famose foreste della Scandinavia, no? che stavano generando quel tipo di danno, e comunque il danno che ne è venuto fuori non ha distrutto l'ecodiversità o il patrimonio forestale, è un danno limitato. Negli anni 60, le ricordo il famoso libro della Carson, della Rachel Carson, Silent Spring, Primavera Silenziosa, che incominciava dicendo che non si sarebbe più sentito il canto degli uccelli. Ma se lei va su qualche sito internet scopre che viene ancora considerato un testo valido. Io ne consiglio la lettura proprio per far vedere come in realtà le cose non siano andate così, col contributo di tutti, col contributo intelligente di tutti.
Abbiamo due telefonate. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a voi. Senti, io mi chiamo Edi e telefono dalla provincia di Cuneo. Vorrei esprimere un'idea che probabilmente non sarà condivisa dal professore che interloquisce con lei, Cainarca, ma piuttosto diffusa nel popolo e qualche volta anche supportata dai eventi, sinceramente. Dunque, partirei dal presupposto, che secondo me è abbastanza insindacabile, secondo cui dell'uomo non c'è granché da fidarsi, perché in nome del business potrebbe fare qualsiasi cosa. Allora credo varrebbe la pena di non gettare nel cestino l'opinione, anche molto documentata, che viene espressa da Blondet, Maurizio Blondet, sulla Padania di domenica 5 novembre, che si intitola Inquinamento o arma segreta a proposito dell'effetto serra, dove si fa riferimento a esperimenti militari, anche con dati abbastanza chiari. Ecco, io non so fino a che punto possono essere condivisibili, però i dati qui ci sono. C'è una postazione militare in Alaska chiamata dai militari con una sigla HARP, che significa High Frequency Active Aurora Research Program, e che effettivamente è ammessa dai militari americani.
Bene, la ringrazio perché il concetto è chiaro, e sulla, diciamo, fondatezza di questa tesi io lascerò poi la parola al professor Gheorghiadis. Se c'è un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, Carlo da Treviso.
Buongiorno.
Buongiorno professore, io sono stato negli Emirati e lungo la strada principale che da Abu Dhabi porta all'interno e che si infila nel deserto, è una strada piena di alberi, giardini, tutto con i viottoli tirati a giardino, addirittura da Abu Dhabi a Dubai c'è un campo di golf in mezzo al deserto. Ora, partendo anche dal concetto che gli israeliani, ecosistema goccia a goccia, hanno fertilizzato alcune zone del loro deserto, le faccio una domanda ardita e da profano. E sarebbe possibile fare la forestazione di parte del deserto del Sahara? Grazie.
L'ultima telefonata, per ragioni di tempo anche.
Sì,
pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Federico Milano. Ho riacceso la radio adesso, magari avete già parlato della precessione degli equinozi, o no? Sì?
No, non ne abbiamo ancora parlato in senso così tecnico.
Sì, sì, no, beh, insomma. No, voglio dire che la più parte dei laghi della corona, diciamo della fascia subalpina, alcuni sono di origine tectonica, nel senso che è la zolla africana che spinge contro quella europea. Altri invece sono di formazione glaciale, cioè vuol dire, ad esempio, non so, il lago del Segrino, il lago di Annone, di Pusiano, di Avigliana, ovvero sia, vuol dire che lì per centinaia di anni, forse anche migliaia, ci sono state delle colline di ghiaccio, che hanno sovrastato il terreno sottostante e che hanno lasciato l'impronta. Quindi i verdastri verdognoli, che sono degli ecoterroristi, non me la vengano a menare. Il clima cambia. Cioè l'uomo si dà dei meriti e dei demeriti che non ha. Saluti e arrivederci.
Professor Gheorghiadis.
Allora guardi, sulla prima domanda del suo radioascoltatore, quella relativa agli esperimenti militari, onestamente mi dichiaro molto ignorante, ma mi dichiaro ancora di più scettico. Sempre nelle mie letture disordinate ho letto di tsunami provocati da dei cannoni marini di questi americani che continuano a fare degli scangei su tutto quanto il pianeta, ma onestamente non ci trovo le energetiche sufficienti per poter generare qualsivoglia problema climatico.
Ecco,
se non ce l'hanno tutte le missioni, tantomeno una base americana.
Ecco, lei ha usato parole scientifiche per dire che è una fesseria.
Sì. Per quanto riguarda il discorso del si potrebbe riforestare, ad esempio il problema del Sahel, vi ricordate sicuramente tutti del problema del Sahel subsahariano, delle grandi carestie e della desertificazione avanzante, vero? pochi anni fa era uno dei problemi dominanti, perché dico era uno dei problemi dominanti e non continuo a mettere quei condizionali che ho usato prima.
Ecco, perché poi vede, lei ci ha ricordato questo come le piogge acide, cioè emergenze che sembrano veramente drammatiche, che portano il mondo alla catastrofe e poi scompaiono.
Ecco, in quel caso lì è di questi giorni, se si va sul sito della NASA che si chiama Earth Observatory, appunto questo osservatorio della Terra, si vedono delle meravigliose immagini del Sahel che si sta riforestando da solo. Quindi
direi eloquente.
La natura stessa, senza bisogno di andare a spendere dei soldi per riforestarlo. Per quanto riguarda la variabilità climatica, sì, lo dicevamo, c'è una variabilità di ampia scala, c'è una variabilità di piccola scala, sono profondi studi della geologia in questo senso, che sono in essere, in divenire, non abbiamo ancora una volta il quadro, vediamo che ci sono una specie di timing, di processi di cadenzati, che però non sappiamo spesso su quale base sono appoggiati, nel senso che ci sono anche delle profonde dinamiche interne di quelli che sono i continenti che affiorano, l'affioramento stesso genera dei problemi, genera degli effetti che possono avere delle conseguenze climatiche. Sì, questo clima, quello che è oggettivo è che questo clima varia. Questa scienza che è in divenire è quella scienza che, come diceva lei, non è ancora... delle volte genera, ma più che la scienza sono poi le prese di posizione, genera delle grandi ansietà nelle persone, una delle grandi ansietà, se lei si ricorda, noi siamo arrivati a cancellare il DDT, perché c'era nel grasso degli orsi polari, si trovava questo composto avrebbe dato luogo al tumore del seno della donna, poi abbiamo avuto milioni di morti di malaria da quando abbiamo cancellato negli anni 70 il DDT, e oggi si pensa di reintrodurre il DDT anche perché uno studio recentissimo dell'anno scorso sembra escludere una connessione fra tumore al seno e quindi la parte sensibile, no? Il seno, l'allattamento, tutto questo meccanismo, sembra escludere quindi questa parte che in qualche modo ha anche una forte presa sull'emotività dell'uomo comune, da dati scientifici, quindi noi abbiamo deciso una cosa, diciamo il messaggio era l'orso polare e poi abbiamo avuto milioni di morti di malaria. Stiamo studiando sistemi alternativi, il mio istituto studia l'applicazione dell'artemisia, del principio attivo dell'artemisia, che è l'artemisina, per fare la profilassi in qualche modo antimalarica. Il problema è che questa cosa costa 15 volte una spruzzata di DDT, l'equivalente di dose, capito? Quindi quello che cerchiamo di fare è ottimizzare per non usare il DDT perché potenzialmente può essere pericoloso, e quindi riuscire a fornire qualcosa di alternativo alla cura della malaria.
Ecco,
però professore, dal punto di vista del morto, sa.
Certo. L'ultima questione, noi non possiamo neanche affrontarla, come dire, perché siamo costretti a salutarci fra un minuto, però siccome lei si è occupato anche, se non sbaglio, di inquinamento urbano, no? Nelle aree urbane, parliamo delle grandi città, e io citavo prima un dato che ho letto in questi giorni, 9.000 morti da smog nelle 13 grandi città italiane, dal che deriva ovviamente i limiti al traffico, le famose domeniche a piedi, l'incentivazione di un determinato tipo di mezzi pubblici e privati, con conseguenze anche quelle rilevanti per il cittadino. Non abbiamo il tempo di entrare dettagliatamente nel discorso, però vorrei chiederle in conclusione su quest'altro tema un suo giudizio che permetta di inquadrare un po' in generale questa questione delle aree urbane e delle misure che vengono prese in queste aree urbane, dal ticket alle domeniche a piedi agli incentivi vari.
Ecco, allora guardi, per rispondere a lei al problema della macchina di suo babbo, no? Se ho capito bene anche
tra l'altro, allora, un esempio.
Se lei prende la via Emilia scopre che l'inquinamento da Milano fino a Rimini è sincrono, si alza quasi tutto nello stesso momento e si abbassa quasi tutto nello stesso momento. Se lei deve fare una politica, me la fa di bacino areologico e non mi fa una politica dove mi chiude un comune e un altro me lo lascia aperto, perché diventa una perdita di tempo per tutti quanti. Questo detto fuori dai denti. Quindi il fatto di mettere dei ticket d'ingresso a Milano, quando poi casomai le città vicine restano aperte, cosa vuole che le dica? Non è scientifico. Deve fare una politica complessiva, non può fare la politica, a meno che lei non voglia prendere su dei soldi per il ticket, che è un altro discorso, però non ha niente a che fare col controllo dell'inquinamento, ha capito? Per quanto riguarda il numero dei morti, onestamente quelle cifre, le cifre vanno sempre riviste, le cifre mediche, io credo ai numeri medici dei morti, sul perché dei morti questo va studiato. Noi abbiamo un ambiente che sta migliorando, chiariamo che noi sforiamo non perché sta aumentando l'inquinamento, ma perché stiamo diminuendo i limiti, ha capito? Quindi anche qua c'è da fare un discorso profondo, abbiamo anche un discorso economico importante, le polveri, stiamo diminuendo i limiti. In Italia abbiamo anche dei contributi di polveri sahariani, in altri paesi di meno, quindi è un discorso prettamente politico che va affrontato in maniera corretta dal punto di vista politico, ma non bisogna ammantarsi e coprirsi con un'aura di scientificità che talvolta sta da tutt'altra parte.
Bene, io la ringrazio, ringrazio il professor Teodoro Georgiadis che è stato con noi anche per lungo tempo, torneremo, penso se è possibile, professore, a risentirci, perché questi sono argomenti che sono di perenne attualità e anche di perenne importanza, direi, perché poi alla fine in controluce da tutta questa nostra chiacchierata si può anche derivare la necessità di, penso che sia un valore quello della tutela dell'ambiente che tutti sentiamo, no? A prescindere dalle appartenenze politiche. L'importante forse è evitare appunto di far la fine del principe Carlo, cioè di evitare il jet e prendere l'aereo in prima classe per salvare il clima, cioè di abbandonarsi a comportamenti francamente stupidi, no? Perché poi penso sia quello un po' il fine, perché abbiamo tutti a cuore, o dovremmo averlo, in cuor nostro e in buona fede penso che tutti teniamo al nostro ambiente. Poi però il punto fondamentale è tenerci nella maniera giusta e non farsi anche magari abbindolare da dati falsi o da tesi che non sono fondate, senza pretendere di avere la verità in tasca, ovviamente, perché il bello della vita è che si scopre sempre, no?
Sono d'accordo con lei e a disposizione quando vuole per lei e per i suoi radioascoltatori.
Bene, io la ringrazio e le auguro buon fine settimana e buon lavoro, professore.
Arrivederci, arrivederci.